Gesù restituisce la vista al cieco di Bezzaida. Signore, ti chiedo la grazia di poter vedere distintamente cosa tu vuoi da me. Vivo sul lago, un tavolino, una sedia davanti alla mia casa. Passo le giornate sentendo sulla mia pelle il sole che sorge e il sole che tramonta. Tutta la vita ho passato su questo lago a pescare e proprio questo sole che amo tanto ha cotto i miei occhi. Arriva mia moglie che con gesti concitati mi prende e mi conduce dal Maestro Gesù, che con i suoi è arrivato a Bezzaida. Potrà fare qualcosa per te, mi dice. Mi portano da quest'uomo e quando sono davanti a lui sento la sua mano che prende la mia, lunga, forte, asciutta, e mi porta per mano lontano dalla gente per restare noi due soli. Ci sediamo, lui passa le dita sui miei occhi. Per due volte compie questo gesto. Quante volte ho bisogno che intervenga perché io veda? Allora la luce squarcia il buio. Vedo gli uomini che lavorano nei campi, gli uccelli, il cielo e il sole. Ritorno alla vita, sono felice e lo abbraccio. Mi dice però di non dire niente. Non mi interessa raccontare quanto mi è capitato, ma voglio tornare alla mia casa, alla mia sedia, al lago, e lì ritrovo la mia vita, la luce dell'alba e del tramonto, e piango. Perché Gesù ritorno su quella scena, dopo che hai restituito la vista al cieco? Voglio vedere quella stessa realtà, ma con occhi diversi, anche quello che mi ha fatto male o danneggiato.
Allora, si direbbe, si potrebbe dire che... la domanda per te, no? È questa, cioè, come rileggi questo racconto? Il punto è, che cosa rileggere questo racconto ti dice di te? E quindi c'è un invito che tu stessa fai a te stessa o che lo spirito fa a te di vedere la stessa realtà con occhi diversi. Quindi l'esercizio prossimo è dire in quali aree della tua vita, pur riconoscendo la vista, quindi pur con questa tua sensibilità che sa leggere i particolari, amorevole, no? Quindi non ci sono drammi, non c'è dramma, ma è proprio un invito a cambiare prospettiva nella curiosità semplice di vedere come cambia la prospettiva vista con altri occhi.
Ma io ho pregato molto sullo stesso brano, anche perché è un brano che mi colpisce molto, avendo una persona vicino a me che ha un grosso problema di vista. Non sono però riuscito a scrivere niente, anche perché, dico la verità, ho avvertito una certa pesantezza nella composizione di luogo. Forse è un problema mio del momento, ma mi sentivo come un po' di ripetere cose che avevo già altre volte scritto. Insomma, avevo una certa difficoltà proprio... Non difficoltà, pesantezza, mi sembrava quasi inutile e mentre invece nel colloquio mi sembra di aver fatto qualche piccolo passo avanti, che poi è il momento centrale il colloquio.
E non ce lo dici?
No. No, nel senso che non l'ho scritto, cioè non l'ho scritto, ecco.
Ma ti ha aggiunto alla tua situazione?
Sicuro. Sì. Lo scrivere non sempre è semplice e a volte mi sembra un po' pesante mettermi lì dopo a scrivere. Non lo so, forse non è sempre necessario scrivere. Ecco, questo volevo dire adesso. Non so se devo passare di qua o di là.
No, naturalmente, no, no, non prendiamo il metodo come una legge, anzi, quanto più lo conosciamo, tanto più dobbiamo sentirci liberi, per cui il colloquio può entrare nel mezzo subito, cioè se in una scena, il punto è arrivare a incontrare Gesù, no? Che io ci arrivi nel primo secolo, che ci arrivi nel ventunesimo secolo, è identico, quindi è uno strumento. Se questo incontro è nel primo secolo, ci torno su e quindi dico che cosa è successo lì tra noi, no? Se invece è diretto e per esempio la scena si interrompe e io lì incontro Gesù per quello che sono oggi, benvenga, no? Forse è come quello che io leggo da quello che tu mi stai dicendo, che stai dicendo ora, è come se la sacralità della sofferenza che tu stesso vivi in presenza di una persona che ha difficoltà a vedere fosse troppo alta perché tu ci giocassi intorno, no?
Anche, comunque, lo scrivere a volte non lo so, questa volta lo avvertivo come pesante.
È angosciante a volte.
Forse anche non necessario.
Io ho scritto solo qualche pensiero. Su Marco 8, 27 e 30, la professione di fede di Pietro. Voi chi dite che io sia? Questa frase mi interroga nel profondo. Chi sei per me Gesù oggi, nella mia vita? Sei un amico su cui contare, un consigliere, un consolatore. Sei la meta a cui arrivare, l'esempio e il modello delle mie azioni e dei miei pensieri. Sei anche il motore dei miei desideri più profondi, mi indichi la strada dei miei giorni. Sei accoglienza, affetto, calore. Sei un porto cui arrivare e un porto da cui partire. E una spalla su cui piangere.
Beh, qui è che ti serve per mettere a fuoco delle tue domande, no? Cioè, come tu vedi Gesù? Chi è Gesù per te? Il colloquio sarebbe poi stare con Gesù e sentire Gesù che ti commenta, no? E magari ti dice qualcosa di più rispetto a quello che tu sai già che lui sia per te.
Il cieco di Bethsaida. Chiedo la grazia della vista spirituale, per poterti seguire senza esitazioni. Ero cieco, ora ci vedo, netto e chiaro. Gesù mi ha donato la vista e ora lo seguo e lo amo, come lui ha amato me appena mi ha visto, subito, senza nessuna esitazione. Non vedo come vedevo prima di diventare cieco, vedo di più, vedo anche quello che non c'è, ma esiste. Ero seduto come al solito davanti alla mia porta di casa, il sole era ancora basso all'orizzonte, i suoi raggi ancora non mi scaldavano ed io ero in attesa dei soliti rumori dei suoni del villaggio che a poco si svegliava, si metteva in attività.
Ho sentito delle voci nuove, insolite, passi leggeri sulla strada polverosa. Qualcuno cammina verso di me, mi dice di andare con lui ed io lo seguo, seguo il fruscio dei suoi vestiti, dei suoi passi. Mi conduce verso il centro della strada. Lì succede una cosa che non riesco a pensare senza sciogliermi in lacrime. Qualcuno, un uomo, mi prende per mano e mi conduce. Ma è impensabile, indicibile. Un uomo prende per mano un altro uomo e lo conduce in un luogo. Solo i bambini si prendono per mano. Ed io non sono un bambino. Non so esprimere l'emozione dell'essere preso per mano. Quello che è successo dopo è niente rispetto a questo. Quell'uomo, Gesù, che non conoscevo personalmente, ma di cui avevo sentito parlare, mi ha ridato la vista con la sua saliva. Non è bastata una volta. Due volte ha dovuto stenderla sui miei occhi. Anche le mani mi ha messo sulla testa due volte. Così ora vedo tutto, ma soprattutto vedo lui. Lo seguo ovunque vada. Dove c'è lui, voglio essere anch'io. Non sono più rientrato nel mio villaggio, come mi aveva chiesto Gesù. Sono rimasto con lui. Non ho capito subito il perché di questa indicazione, ma ora forse credo di intuirlo. Con la nuova vista dovevo contemplare cose nuove prima, altre possibilità, per poi poter tornare nel villaggio tra la mia gente. Ora sto cercando di capire cosa mi è successo e sono sulla strada per tornare al mio villaggio. Ci vedo, Gesù, ci vedo io. Anch'io ho bisogno di trovare una nuova vista e sentirmi presa per mano nel cammino per trovarla. Sentire delle mani sul capo a voler dire tu, anche tu, sei con me. Ah, il colloquio è precisamente questo, è arrivare a sentire, a riconoscere qual era l'emozione che portava e quello che stai chiedendo, no? Quindi trovare una nuova vista, ma il cieco che ha recuperato la vista fa una domanda più precisa, fa un'affermazione ancora più precisa. Vedo anche quello che non c'è ma esiste. È diverso da trovare una nuova vista, è di più, è come riconoscerti in Gesù per quello che tu vedi che gli altri non vedono. Cosa direi? Trovare una fiducia che questa sensibilità che vede anche quello che non c'è per il mondo, è un tuo modo di essere in Cristo. E quindi vedo Lui, rimango con Lui, in questo senso. Quindi magari nelle prossime volte che ti capita, però usalo come una porta d'ingresso, no? Questo. E questa emozione di essere presa per mano, cioè chiedi la grazia di sentire di essere presa per mano. La mattina, oggi Gesù, fammi sentire che mi stai prendendo per mano.
Marco 8, 27 e 30. Signore, desidero approfondire, chiarire un po' di più la mia relazione con Te. Eccoci di nuovo in cammino. Da un po' seguo Gesù con molti altri. Mi sono accodato al gruppo a Cafarnao e da allora ci spostiamo continuamente di villaggio in villaggio, camminando per strade polverose e calde. La mia terra, il mio lago, sono lontani da noi. Si cammina, si parla, ci si conosce lungo il cammino e Gesù non perde mai la voglia di andare, di incontrare gente nuova, e per ognuno ha sempre uno sguardo, una parola e a volte riesce a guarire. È attento alle persone che incontra, dedica loro tempo, li invita a seguirlo. Ed eccoci tutti qui. Oggi vuole sapere da noi che cosa si dice di lui e in particolare ci interpella. Chi è quest'uomo per me? Pietro è impulsivo, si entusiasma subito e deciso risponde: tu sei il Cristo. Anch'io tendo ad entusiasmarmi per le nuove proposte che lasciano intravedere uno spiraglio di luce, di bene. Ma Pietro, come fai ad essere così rapido e pronto nella tua risposta? Non è cosa da poco. A seconda di come definisco Gesù, definisco me stesso. Se lo chiamo Signore, assumo la forma del servo al suo servizio. Se figlio del Padre, sono un figlio anch'io. Sono qui e lo seguo e voglio continuare a farlo. Mi sovvengono immagini di acqua, mare, lago. Gesù è per me un faro illuminante. Vicino al porto, quello è il mio riferimento, la mia meta. Questo assegna a me la forma di una barca che naviga verso il faro, verso il porto che è la sua casa, il regno. Pietro, lui cammina sempre, mentre io mi stanco, mi distraggo e a volte non guardo il faro e lascio che la barca vada alla deriva, seguendo la corrente dei miei pensieri, dei miei guai, del mio. Ecco, questa preghiera mi ha portato qui, Gesù, a riscoprire di nuovo che il tuo stile è quello di passare nel mondo, tra la gente, guardando gli altri, i piccoli, e con l'attenzione fissa al faro, al regno, distogliendo lo sguardo dal mio piccolo. Questo mi suggerisce questo brano, e da qui riparto.
Qui la domanda sarebbe, cioè come quello che io vedo un po' è un maschile e un femminile. Allora l'acqua ha come caratteristica quella di adattarsi al contenitore. Cioè la metti in un vaso, è vaso, la metti, no? Allora è come se io leggessi, ma te lo rimando per interrogarti, che non ci sia come un superego che ti dica, no guarda che questo tuo modo non va bene, no? È come c'è qualcuno che mi dice guarda che invece devi star dritta sul faro, cioè smettila di adattarti, di sei signore, sei maestro, non è che questa non sia una qualità tua, che questo io chiederei a Gesù, no? È come se sentissi la controvoce che dice no, così non va bene. Che un po', ecco, Pietro è rapido, è pronto, io invece mi perdo, sono acqua, no? Entro nelle pieghe, entro nelle fessure, entro nel terreno arido, cioè te lo rimando come, cioè, è come una questione aperta, cioè una questione aperta che andrei a esplorare insieme a Gesù, no? Anziché appunto prenderla come un no, devi far così, ho capito la lezione, allora insegnami a andare dritta sul faro, e invece magari la tua bellezza è proprio non andare dritta sul faro, o capito?
Gesù guarisce il cieco di Bethsaida. Signore, fammi vedere la mia cecità. È un pomeriggio che trasfigura nella sera. Faccio parte di questo gruppo di discepoli del maestro di Nazareth, del figlio del falegname. Vedo la scena della vista riacquistata, mi sorprendo e gioisco con i miei compagni di viaggio. Siamo discepoli di un grande maestro, ma tu ci inviti alla riservatezza, al silenzio. Il cieco è guarito faticosamente. Siamo, sono ostinatamente cieco. Il di nuovo vedente torna a casa. Non è la sua casa il luogo dove ha vissuto la sua sofferenza. Non entrerà più nel villaggio. Dov'è la nostra casa?
Questo chiede Gesù. Chiede a Gesù. Dov'è la mia casa? Mi porti a casa?
La professione di fede di Pietro. Chiedo la grazia che il brano mi parli, cioè mi dica delle cose che non mi aspetto. Vedo Gesù e i discepoli che visitano i vari villaggi. Rivivo ciò che fa Gesù all'interno dei vari villaggi. Sono uno dei discepoli di Gesù, forse Tommaso. Vedo Gesù che parla alla gente mentre, che la incontra mentre svolgono le attività quotidiane oppure riunite ad ascoltarlo in un luogo di aggregazione del villaggio. Lo vedo e lo sento parlare, sono colpito dalla sua autorevolezza. Penso anche a lui che va e non a un rabbi che apre una scuola e aspetta che la gente vada da lui. Poi, durante un trasferimento da un villaggio all'altro, la domanda di Gesù su chi egli sia. Non so rispondere, rimango muto. Poi arriva la risposta di Pietro, è sincera. La faccio mia e rimango sconvolto. Mi rendo conto dell'enormità della cosa. Sono quasi stordito. Ma non l'ho detto io, l'ha detto Pietro. Quando riconoscerò il Signore? Forse davanti alla croce.
Qui l'invito sembra essere nel... Cioè come ti avvicini ma per tramite di Pietro e ti fai un po' scudo di Pietro, no? Mentre poi l'emozione ti arriva attraverso Pietro e ti sconvolge forte, tanto da portarti ai piedi della croce. Quindi il movimento forte che ha una tua consapevolezza di vulnerabilità, di senso di impotenza, del tenerti in distante, c'è un invito, c'è un desiderio sottoforte che viene raccolto e ti si ributta, un po' posticipato, però non siamo ancora a Pasqua, no? Allora entra nel gap temporale da adesso a Pasqua, no? Dal muto che poi sente. No? Cioè come, non so dire, c'è questo bambino che non parla ma che sente tantissimo. Potrebbe essere in termini di meditazione, se fai una ricerca di quando Gesù restituisce la parola ai muti o nella Bibbia, e questo lo dico un po' a tutti, è semplicissimo, cioè siamo in un'epoca straordinaria perché nessuno, tranne alcuni, conoscono la Bibbia bene, no? Per cui c'è questo motore di ricerca, mi permetto di inserirmi in questo momento emotivo tuo, ma insomma, bibbia.net, la chiesa.it, lo si mette fra i preferiti e quindi è sempre lì. C'è un motore di ricerca in cui a sinistra, nel cerca, hai versetto. Quindi LC sta per Luca 1, virgola, in italiano si usa virgola, 3:10, e ti appaiono solo quei 3:10. Nella barra a destra invece c'è un motore di ricerca per parole. Quindi se tu vai e chiedi muto, mutità, mutevolezza, hai tutta la sequenza, tu in tutta la Bibbia di episodi, e a quel punto fai un discernimento e capisci, entri dentro, no? Quindi ti in una scena in cui c'era Tommaso come simbolo del dubbio, no? Quindi tu hai un'identità, mentre Gesù chiede voi chi dite che io sia, tu ti dai un'identità e non è anche in prima battuta, forse sono Tommaso, no? Di chi dubita. Cioè lui ti dice chi sono io e tu dici io sono colui che dubita. Passaggio dopo è, io sono muto. Quindi è già diverso da essere colui che è quello che non può parlare e che però osserva Pietro che sa parlare, un po' lo invidia e di rimando ne rimane stordito, quindi è altamente empatico perché sente da Pietro, l'emozione di Pietro diventa la sua emozione vicaria, fa questo giro qua. Allora un'indicazione è senza scegliere dei brani in cui tu puoi identificarti con il muto e stare dentro al muto e capire che cosa ti succede lì.
Io ho scelto Marco 8:31-38, primo annuncio della morte e risurrezione. Signore, aiutami a credere con il cuore e a seguirti con amore sempre. Sono un discepolo di Gesù, mi trovo insieme agli altri seduti in cerchio e ascolto Gesù che parla. C'è un leggero venticello che ci accompagna e mitiga il calore di una giornata afosa. Gesù ci racconta che dovrà soffrire fino a morire per noi. Ma come, mi chiedo, non era il Messia l'Eterno? Poi prendo in disparte Pietro, non sento ciò che si dicono, ma vedo Pietro molto turbato. Poi a noi si aggiunge una folla di persone e Gesù parla. Se qualcuno vuol venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua. Parole forti, quasi mi spaventano. Capisco che per essere discepolo non solo devo seguirlo, ma perseverare anche nei momenti più difficili. La mia croce cos'è? Forse devo farmi carico, prendermi cura di chi mi sta accanto, anche con fatica. Mi colpisce la frase dietro di me, vuol dire che c'è sempre lui a farmi strada, non sono solo, se cado lui mi rialzerà. Ascolto, anche se non comprendo tutto, comprendo però che se lo seguo e resto nella sua volontà e avrò fiducia in lui, saprà ridarmi una vita nuova, come se fossi nel mondo, ma non del mondo. Signore, anch'io mi spavento della mia debolezza e fragilità. Mi stai mettendo alla prova e mi chiedi la mia fiducia. Ma che cos'è la mia croce? Ho vissuto momenti tristi e difficili. Tu mi sorridi e mi ricordi che anche tu, risorto, hai mostrato le tue ferite. Mi hai detto di trasformarle in feritoie, attraverso le quali si vede la luce. Per tornare ad amare nonostante tutto, tu mi dici la luce vince le tenebre e mi ricordi, io ti voglio così come sei, ho bisogno oggi più che mai che tu sia come me, in questo mondo dove tutto sembra capovolto. Tu mi dici dai a me le tue preoccupazioni e io ti darò la mia tenerezza. Ti vedo lì sulla croce, con le tue mani sono aperte, come in un abbraccio. Mi viene da piangere, mentre io sono chiusa in me stessa, tu sei lì, nel dolore, ad abbracciarmi. Sono stata tante volte ai piedi della croce a domandarmi perché ho pianto. Tu ancora mi sorridi e mi dici che è l'amore che grida insieme al dolore. Mi dici che se io dico il mio sì, parteciperò alla tua risurrezione. Dovrò portare il tuo messaggio a tutti? Tu mi guardi e mi sorridi. Mi dici di amare con umiltà, di avere fiducia nella tua parola, di amare tutti, sempre, in ogni situazione della mia vita, anche la più difficile. Allora ti guardo e ti dico il mio sì.
Allora, qua io farei un pomeriggio di primavera, che prendi l'automobile e vai in un parco, in un luogo deserto, che vai in un luogo deserto da sola, non hai nipotini, non hai il lavoro, non hai niente, e gridi il tuo sì. Nessuno, ti accerti che non c'è nessuno che ti sente, capito? Ma proprio lo fai esplodere. Se sei in montagna, non so, trovi tu un posto, capito, sotto la doccia, capito? Cioè un posto dove nessuno ti sente, ma che questo dico il mio sì, lo dici.
Marco 8, 27, 33. La confessione di Pietro è il primo annuncio della morte e resurrezione di Gesù. Ti prego, Signore, parlami, apri il mio cuore e poi spogliami, resti solo l'amore nella mia vita. E tu, Simone, chi sono io per te? Un fremito. Le tue parole improvvise, il tuo sguardo intenso. Aiuto, mi manca l'aria. Io, tu sei. E poi le parole scendono come una cascata dall'alto, una folata di vento, e si spandono come profumo. Tu sei l'unto di Dio, tu sei il Cristo, il Messia. Le nostre braccia intrecciate, i miei occhi dentro i tuoi, il sudore che gocciola sulle tempie. E ti sussurro, tu sei per me l'amato, l'atteso. Tutt'intorno per me non c'è più nulla, mi immergo nel tuo sorriso, il respiro si dilata, mille sensazioni mi si affollano dentro. Sì, lui è il figlio di Dio e io sono il suo amico prediletto, lui il salvatore del mondo e Dio il suo braccio destro. Lui l'inviato di Dio e io il prescelto. Mi lascio cullare ad occhi chiusi la vertigine di staccarmi dalla realtà. Un futuro glorioso ci aspetta. Il figlio dell'uomo dovrà venire ucciso e poi risorgere. L'assalto di un nemico, mi risveglio sgranando gli occhi, mi allontano da lui, poi lo strattono. No, ma come? Le parole serpeggiano dal basso e si abbattono come un urlo. No, vieni, ti spiego io, questo non ti accadrà mai, io stesso lo impedirò, io ti salverò. E lo scuoto e gli grido la mia rabbia, tu ti stai sbagliando. E lui severo, Satana, vieni dietro a me. Faccio fatica a tornare al mio presente, Signore, sono ancora scossa. Da tanto tempo tu mi ripeti questo, che la mia fatica di vivere può trovare senso solo in te.
Beh, c'è un po' di più. C'è da chiedere a te stessa, ma senza dramma, no? Questa doppia faccia, questo doppio, cioè, tanto sei convincente, quindi rappresenta una parte di te. Io sono il prescelto, il braccio destro, no? Che cosa dici a te? Che specchio è di te? Questa doppia, no? Sì, che poi vuol dire, no? Poi, dimmi, Signore, dimmi, sono entrato così bene in queste due parti, no? Ho inteso così bene il gioco fra queste due parti. In che modo, quali sono le mie due parti con te? No? Lasciando precisamente come nel colloquio che sia Gesù a risponderti, perché se no fai di nuovo le due parti, cioè si moltiplica il gioco dell'io che prende le distanze da se stesso e si fa la predica da solo e che poi non ne esce perché lì è, no?
Marco 8, 22, 26, il cieco di Bethsaida. Signore, fa che arrivi a capire la tua parola, che il mio cuore sia aperto e pronto ad accogliere la grazia di vederti. Vedi qualcosa? Mi chiede. Sì, qualcosa vedo. Ombre. Forse alberi. No, si muovono. Ma sono così gli uomini? Vedo alberi che camminano. Hanno voluto portarmi da lui e io li ho seguiti, controvoglia, come tutto quello che mi fanno fare. Ma tanto, cos'ho da perdere? Proviamo anche questo. Un guaritore in più, dopo i tanti che hanno già fallito. Ma al contrario di tutti gli altri, lui mi ha preso per mano e mi ha portato lontano, via dalla folla, fuori dalla città, credo. Mi ha fatto camminare a lungo. Non sentivo più rumori umani, solo i suoni della natura. Ragli di asini, il chiocciare di galline e poi il silenzio, come di un luogo appartato e deserto. Soli, io e lui. E lì ha sputato sul suo palmo e mi ha spalmato la sua saliva sugli occhi e li ha coperti con le sue mani. E nel mio buio, in quella oscurità in cui sono sempre immerso, ha cominciato ad affiorare qualcosa, ombre, in una foschia grigia. Ah, poter vedere, poter distinguere i volti di quelli che amo, i loro occhi, le loro espressioni. Poter vedere intorno a me, scoprire la bellezza del mondo, il riso e il pianto. E poter vedere anche lui, questo profeta che ho davanti, conoscerlo, riconoscerlo. Capire se anche su di me esercita quel fascino che gli attira intorno così tanti uomini, intere folle. Ma ecco che di nuovo mi mette le mani sugli occhi e di colpo vedo ogni cosa, là, lontano, le mura della città, la folla, un asino, e vedo l'uomo che ho davanti. È lui che mi ha guarito. Mi guarda fisso, ma non vuole neppure che lo ringrazi. Mi ordina di tornarmene a casa senza dir niente a nessuno, come se fosse solo una faccenda tra me e lui. Gesù, tu che mi vuoi guarire, tu che vuoi che io ti veda e ti creda, è questo che vuoi dirmi? Che devo uscire dalla città, dalla vita quotidiana troppo piena di cose da fare, da organizzare, troppo pressa dagli eventi di un mondo che sembra regredire verso un egoismo spudorato e infantile, troppo affannata e rumorosa per trovare quel luogo appartato in cui posso incontrarti, sentire la tua mano sugli occhi per avere quella vista luminosa che mi manca. Forse mi sono troppo presto accontentata di quelle prime ombre che ho intravisto. Mi sono fermata all'illusione bella, ma ingannevole, di alberi che camminano. Aspetto ancora che tu mi metta di nuovo la mano sugli occhi, per vedere distintamente lontano e per vedere te e lasciarmi condurre dove vorrai, tenendomi per mano.
Un esercizio sarebbe di rifarlo, rifare questa scena in cui sei il cieco, non il cieco che racconta di qualcosa, cioè sei in seconda persona anziché in terza persona. E suona questo controvoglia, dove la consapevolezza del brutto che ti circonda ti fa da schermo sul controvoglia, no? Ti fa da alibi per il controvoglia. Se poi c'è un desiderio di luogo appartato, appartati. No, capito? Cioè, o c'è il desiderio di luogo appartato, o sei tu che ti racconti che desideri un luogo appartato. Se io dicessi che ho bisogno del luogo appartato, che sono le Maldive, beh, per il momento non c'è verso. E quindi un Gesù ti direbbe, oh, appartati, no? Sotto la doccia, cioè, trovateli te sti momenti per appartarti, però stai con me, no? In terza persona, no? Cioè.
Sì, la professione di fede di Pietro. Quella strada polverosa l'avevo percorsa tante volte. Quel paesaggio di colline verdeggianti, le case e i vicoli di Bethsaida e delle città vicine mi sono familiari. Sono nato qui. Eppure, ora che guardo, mi sembrano cambiati. O forse sono io che li osservo con occhi diversi. Da quando ho cominciato a seguirti, Gesù, la mia vita è cambiata, e non solo perché non faccio più il pescatore. Ti ho visto agire, hai guarito tanti, tante. Ti ho ascoltato, ci hai parlato del regno di Dio. Mi hai sorpreso con il tuo modo di fare, mi ha colpito la forza della tua parola e dei tuoi gesti. Un uomo libero, libero dalla legge e dal potere. Vuoi rendere libero anche me, anche noi, tuoi discepoli e le persone che incontri. Non hai ancora detto esplicitamente chi sei. Vuoi che la tua identità emerga pian piano dal tuo modo di essere, per evitare i fraintendimenti. Un giorno, proprio lungo la strada, ci hai chiesto: la gente chi dice che io sia? Poi hai replicato: ma voi chi dite che io sia? Noi discepoli ti abbiamo guardato negli occhi. Pietro subito ha risposto: tu sei il Cristo. Io sono stato in silenzio. Quella domanda me la porto dentro. Gesù non ti poni come un leader politico o religioso. Non hai legami con la classe degli scribi o dei farisei. Intuisco che sei più di un profeta, più di un maestro. Gesù, non riesco a rinchiuderti in una definizione, seppure vera. C'è dell'altro da scoprire. Sono colpito dalla tua capacità di donarti, di sostenere i deboli, di abbattere le barriere, riflesso di una possibilità di vita degna per tutti. Questo è il regno di Dio che vuoi realizzare e in cui mi vuoi coinvolgere. Sento anche l'ostilità aumentare nei tuoi confronti, dal potere, tu dai fastidio, rompi gli schemi. Ora per me sei un uomo che ama di un amore gratuito e liberante, sei un uomo ancora in cammino ed io ti seguo.
Qua vedo che la domanda, voi chi dite che io sia, cioè sei dentro come un discepolo, sei fra i discepoli, ma la legge al passato, cioè non ti metti davanti a Gesù, cioè, quindi il prossimo esercizio su questo stesso tema, su questo stesso testo per te è: tu sei davanti a Gesù, Gesù lo chiede a te, tu chi dici che io sia? Che vuol dire, non, se Gesù te lo chiede, no? E dici, vedo che tu sei un politico che è diverso dagli scribi, cioè ti dice, chi dici che io sia? Per te. Prima cosa, no? Cioè metterti proprio di fronte, ma dice, mi ami? E l'altro è, di nuovo, che è come una proiezione che ti allontana da te un po', è tu sei colui che rompe gli schemi. E io ti voglio seguire. Riconosci il tuo desiderio di essere una che rompe gli schemi. Rompi gli schemi?
Marco 8, 22, 26. Signore Gesù, dammi occhi nuovi per vedere il mondo secondo la tua verità. Ti seguo da un po'. Per mano il piccolo Jacob. Ti seguo nel cammino. Un po' perché mi affascini. Un po' perché mi ci sono trovata. Oggi c'è vento. Da Bethsaida escono i bambini e ci vengono incontro saltellando. Giacobbe va con loro. Prima di entrare in città, ci viene incontro un manipolo di persone vocianti e ti porta un uomo cieco. Io, viso coperto, osservo. Tu stai al gioco. Quelle persone ti portano il cieco per metterti alla prova, ma tu stai al gioco. Vedo che poni le mani e parli con il cieco. Alzi lo sguardo e mi osservi. Io continuo a guardare. Riponi le mani sugli occhi del cieco. Parlate ancora. Chi lo aveva portato? È stupito. Chiama il cieco. Ma tu accompagni il cieco sulla strada e lo inviti ad andare. Grazie, Gesù, perché continui ad illuminare la mia vergogna e mi guardi quando io mi nascondo. Continui a guardare. Forse è questo che devo vedere?
Beh, rifarei dove il cieco sei tu. Quindi ti sposti dalla posizione di chi no, di chi sta fuori e vede tutto. E la domanda è, la prossima prova.
Guarigione di un cieco a Bethsaida. Sono cieca, non vedo, eppure ho la smania di voler vedere. Continuo a sentir parlare di questo Gesù, ma non riesco a vederlo. Vorrei mi potesse guardare lui, ma mi rendo conto che l'impedimento è il mio. Vista la mia condizione, mi isolo e penso che in fondo nessuno importi un granché di me. Sono cieca, quindi non vedo chi ho intorno a me e, allo stesso tempo, non vedo nemmeno me stessa, quindi perché gli altri dovrebbero vedermi? Eppure c'è qualcuno che si sta occupando di me, proprio ora. Sì, perché mi sento toccare, sento che mi spingono. Ecco, mi hanno portata da lui, proprio da Gesù. Forse allora si capiva tanto quanto desiderassi incontrarlo. Ma cosa succede? Gesù mi prende per mano. Ma non è possibile, prende per mano me. Eppure puoi essere solo tu. La tua mano è così forte, sicura e tenera allo stesso tempo. Dove mi porti? In realtà non ho paura, mi fido. È quello che ho sempre desiderato, ma l'emozione è fortissima. Sei proprio sicuro di voler stare per un po' solo con me? Eccomi, mi stai toccando. Ma già qualcosa vedo. Sono proprio messa così. Sai, Gesù, la gente la vedo, ma non vedo te. Perché mi tocchi di nuovo? Vuoi davvero guarirmi del tutto? Ecco, adesso ho timore. Cosa succederà poi? Forse, pur desiderandolo immensamente, ho paura di vederti. Ma ci sto, ti chiedo però solo questo. Dammi ancora un po' di tempo, per favore. Ti chiedo la grazia di stare così, ancora un po' con la testa tra le tue mani, senza fretta. Permettimi di stare tra le tue mani, di gustare la tua presenza per me. Poi, appena mi sentirò in forze, andrò dove vuoi. Dammi solo il tempo di trovare la forza di lasciarmi guardare e amare da te.
Ma che tipa! Cioè, non si vuole alzare, capito? Cioè, io voglio stare qua, adesso fai un po' tu quello che voglio io, tienimi la testa per le mani, coccolami ancora un po', e adesso non mi far alzare, perché io non voglio. Però mettila in tensione, no? Con a nessuno importa un granché di me. Cioè, una frase da sola rimane, ecco, io sono così, no? Nell'ombra c'è, come per lei era un po' la vergogna, no? Questa sensazione di mettere la testa nella sabbia, capito? Allora questo Gesù non te lo lascia, no, non te lo lascia fare. Ok, magari ti dà permesso di tenerti la mano forever e di star lì, però.
Marco 8, 31, 38. Come una piccola carovana in viaggio, Gesù e i suoi discepoli vanno di villaggio in villaggio. Il maestro, strada facendo, ne approfitta per insegnare loro la nuova legge dell'amore e del perdono, spiegando il significato delle parabole e dell'amore del Padre. Presto lasceranno la Galilea per andare a Gerusalemme, luogo fatale per Gesù. Lui lo sa e vuole preparare i suoi discepoli. Inizia dicendo che gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi, uccideranno il figlio dell'uomo, facendolo soffrire ad oltranza. Fra i discepoli vibra sorpresa, sconcerto, timore. Pietro si permette di rimproverare il maestro, che non deve fare quei discorsi. Gesù, girandosi verso di lui, lo scaccia chiamandolo Satana. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Pietro impallidisce e ammutolisce. Non posso che dare ragione a Pietro. Anche io, Ismaele, uno dei discepoli che segue Gesù, sono pieno di paura. Perché Gesù ci dice queste cose? Prima non ne ha mai accennato. Ed ora improvvisamente ci mette davanti un quadro di orrore e morte, anche se annuncia che dopo 3 giorni risorgerà. Ma perché deve morire? Perché lo vogliono morto? Più che miracoli e buone parole non dice. Chi glielo fa fare di soffrire per noi uomini? Sì, anche io ragiono come Pietro. Sono un uomo e il dolore mi fa paura. Ma Gesù è la luce e deve obbedire al volere del Padre Celeste perché ne è figlio. Tanti profeti sono stati mandati, ma gli uomini non li hanno capiti. Il Padre sacrifica il Figlio, l'amato, per insegnarci il suo amore per l'uomo. Povero Gesù, io ti sto seguendo da parecchio tempo. Ascolto le tue parole, vedo i miracoli. Le parole mi entrano nel cuore, mi ammorbidiscono a poco, ne ho bisogno come il pane. Sì, sono pane, pane di vita e per la vita. I miracoli mi fanno esultare di gioia e ringrazio Dio. Ogni giorno avvengono miracoli, anche se non li vediamo. Uno è il miracolo della nostra vita, aprire ogni mattina gli occhi e vedere il cielo e le persone a cui si vuole bene. Perché vuoi morire, Gesù? Perché devi? Anche io, come Pietro, non voglio sentirtelo dire, ma è per noi che lo fai, è il tuo grande amore che obbedisce all'amore del Padre. Per me, povero umano, è davvero difficile da accettare. E chiedi anche a me di portare la croce e non pensare a me stesso, ma vivere per il prossimo. Ma quale vantaggio avrei? Tu mi dici, Gesù, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo e perda la propria vita? Certamente non c'è bisogno di diventare grandi uomini o personaggi famosi per guadagnare il mondo. Anche nel mio piccolo c'è lo stesso pericolo, è vero. Nella mia primavera ho sofferto tanto e ho avuto tante delusioni. Il mio cuore si è indurito ed ha cominciato a mancare di fiducia. E tu mi chiedi carità, amore, perdono per le umiliazioni che ogni giorno riempiono la mia vita. Mi chiedi di dare la mano, di prendere per mano chi mi fa soffrire. Grandi sforzi da fare per me, Gesù. Ma ora, nella mia stagione autunnale, la tua parola ha ripreso vigore dentro di me. La tua parola sta levigando goccia a goccia la dura pietra che sono diventata. Ci vuole tempo. Un giorno però spero di poterti dire: Padre, perdonami se ho consumato tutta una vita per riuscire ad amarti. E vorrei sentire una voce come tuono dire: chi perde la sua vita la ritrova. Questa è la mia speranza.
Allora, parlo un attimo in generale. Ognuno ha il proprio ritmo per entrare nel profondo di una confessione. Però poi se facciamo una revisione ci rendiamo conto che questo ritmo, no? Si può concentrare sulle ultime parole e non sulle prime, no? Se però, e qui come comunità, no? Se però di questo ritmo c'è bisogno, sentiti libera di riproporcelo, no? Ma per te. Allora, un po' come per Silvia andare a dare il suo sì, qui il senso è: qualsiasi sia il segreto del tuo sentire, il tuo cuore duro, e nel rispetto del tuo bisogno di chiedere: Padre, perdonami, trova una situazione in cui di nuovo glielo chiedi. Anzi, tu e Silvia, mettiti d'accordo con Doriella, la porti in macchina, voi un pomeriggio andate, trovate un luogo segreto in Brianza, ce n'è tanti, ve li fate dire da Pierangela, perché a Milano non ce n'è tanti, promesso, esercizio di quaresima, dove lei, tu ti stai chiusa in macchina, non la senti, poi lei entra in macchina e tu esci nello stesso campo e fai questa gridata proprio, no? Perdono! Così ti esce. Silvia, sei incaricata, No, che poi lei è timida, quindi la devi tirare, metterti d'accordo, anche lei c'ha la nipotina piccola, quindi c'ha un sacco di cose da fare, adesso dirà non posso, è tuo compito di trovarle quel luogo silenzioso in Brianza. Tutto proprio, e anche di più che...
Giovanni. Meno male che sono l'ultimo.
Sì, ma vi faccio notare.
Quanto tempo?
Quindi non è colpa di Giovanni.
Adesso non buttate la croce addosso a me.
E te la sto togliendo.
Allora, 8:20, Marco 8:22, 27:38, identità di Gesù. Ne ha fatta tanta di strada Gesù a piedi, su e giù per i villaggi e cittadine della Giudea, della Samaria, della Galilea, fino all'estremo nord della Palestina. Conosce tutto di questi territori semidesertici, le polverose strade sferrate, il sole inclemente che non dà tregua, la stanchezza che spezza le ossa, le incomprensioni e l'ingratitudine anche delle persone che ha risanato. I piedi chiusi nei sandali grezzi sono piegati, il viso e le mani sono cotti dal sole. Egli cerca di ripararsi come meglio può dalle folate di vento che buttano la polvere in faccia, fermandosi ogni tanto per riprendere fiato all'ombra di una casa o di un fico selvatico. Qua e là spuntano vecchie case di pietra in pietra secca a un solo piano, abitate da pastori e contadini poveri, con annesso recinto per capre, pecore e maiali, principale fonte di sostentamento. Piccoli pezzi di terreno coltivato a olivi e vite, qualche campo di grano striminzito, paesaggi sempre uguali, immutati da secoli. A ogni crocevia importante sorge una rozza torre che funge da checkpoint, presidiata da 3 soldati romani, sempre sospettosi e strafotenti, in cerca di qualche storpio ragazzo da prendere di mira con scherzi pesanti e vessazioni, per far passare le interminabili ore dei turni di guardia. Anch'essi hanno sentito parlare di un certo Nazareno, mite e allampanato, non fanatico come tanti altri, però ottimo parlatore in una lingua loro incomprensibile, che potrebbe trasformarsi in un pericoloso capopopolo. E sì che costui ne avrebbe bisogno di seguaci che gli guardino per così dire le spalle, dato che finora in tutta la regione non sono più di una ventina le persone che credono in lui, incluso il piccolo drappello di discepoli della prima ora. Dalle porte dei tuguri sbucano teste curiose di vecchi incartapecoriti e di donne chiuse in ampi sudari neri che incorniciano il viso. I giovani sono nei campi dei loro padroni a ore di cammino, nelle terre fertili. I bambini e le ragazze sono chiusi in casa o in giardino a giocare. Come dappertutto, anche nei paesaggi più disperati, esistono i notabili, pochissimi, appartenenti alla casta degli scribi, sacerdoti e funzionari ben stipendiati dai romani. Essi vivono asserragliati in palazzotti con robuste inferriate alle finestre, portoni monumentali e guardie interne, per recinto alte mura che nascondono l'interno alla vista di tutti. Gira voce che sia di passaggio un profeta itinerante seguito da un gruppetto di mezzi straccioni invasati chiamati apostoli. Quello che attira di più nella figura di questo profeta inviato da Dio, di cui si proclama apertamente figlio, cosa scandalosa per orecchie abituate ad ascoltare i soliti sermoni nelle sinagoghe, e che non predica la rivolta contro gli odiati occupatori, non fa discorsi incendiari. Non vuole ripetere la storia, memore delle repressioni nel sangue eseguita da alcuni tentativi di rivolta, e del pericolo di formare una nuova classe di violenti. Parla invece di rivoluzione dall'interno, cioè dal cuore della gente, tutta, anche quella apparentemente più refrattaria, e di credere in un regno su questa terra, trasversale a tutti i regni e gli imperi preesistenti, destinato a durare a lungo, senza l'uso di polizie ed eserciti. Persino i rozzi soldati romani hanno una specie di timore reverenziale al suo passaggio ed evitano di provocarlo, come fanno con tutti. C'è di tutto in quel mondo, gente semplice, ignorante, violenta, idolatra, superstiziosa. Ognuno si è fatto un'idea diversa su Gesù, secondo le proprie aspettative. O semplicemente non ha nessuna idea, perché è devastato dalle preoccupazioni e dal duro lavoro, e non ha tempo di seguire i pettegolezzi che sono in circolazione. C'è chi lo vuole mago, chi profeta, chi guaritore, chi semplicemente ciarlatano, come tanti prima di lui. Soprattutto in quel mondo di gente oppressa soggiogata dalle autorità religiose e militari, in tanti è forte la tentazione di vedere... No. In tanti è forte la tentazione di lui di vedere un capo carismatico che li liberi dal gioco che portano da 1000 anni. Io... adesso arriva la parte più bella, no? Io, Jonathan, devoto ma non troppo, di recente convertito al cristianesimo, figlio di un centurione romano e di una madre ebrea, seguo la folla che si accalca intorno a Gesù per poi disperdersi e riformarsi da un'altra parte, la gente che lo avvicina, facendogli le più strane richieste. Mi colpisce la sua franchezza nel parlare, la sua saggezza, nonostante la giovane età, la sua conoscenza delle scritture non da recitare a memoria. Lo seguo in tutti i suoi spostamenti, sono diventato, per così dire, il responsabile della sua sicurezza. Sto attento a tutto ciò che vedo e sento, allenato come sono in anni di servizio nella Guardia Scelta Imperiale, e lo metto in guardia dalla presenza di spie che pullulano da queste parti, perché ci sono tante disperate che per un denaro venderebbero la loro madre. Gesù è scoraggiato, stanco, non ha idea di cosa stia succedendo e se tutto quel suo camminare e predicare abbia portato qualche frutto, come nella parabola del seminatore, se debba abbandonare la sua terra e trasferirsi altrove, magari in terra pagana, dove sicuramente troverebbe gente più sensibile, come ebbe occasione di sperimentare altre volte. Sottopone quindi i suoi a una verifica, visto che vivono in mezzo al popolo da generazione. Vuole sapere cosa pensa la gente di lui, riferiscono le voci più fantasiose sentite in giro, un mago, la reincarnazione di un antico profeta, un guaritore. C'è già chi comincia a fondare chiese e associazioni, a fare affari sfruttando il suo nome. C'è ancora tanto lavoro da fare perché la gente capisca chi è veramente lui. Allora tenta l'ultima carta, vuol sapere chi è lui per loro. Se va male, forse molla tutto e li abbandona al loro destino. La risposta di Pietro, che parla a nome del gruppetto, è spiazzante per la sua sintesi e precisione. Tu sei il Cristo. Gesù riacquista le forze, la strada è tracciata, anche se sa che i suoi sono incostanti, lo deluderanno o addirittura nel momento della prova lo rinnegheranno. Quindi non è un profeta qualsiasi, ma un fratello illuminato, una manifestazione vivente di Dio, in grado di elevarli alla loro vera natura dimenticata, che è luce e amore. I discepoli non osano aggiungere altro, hanno capito che Gesù, nel suo immenso amore, non li vuole bravi discepoli che semplicemente osservano i suoi precetti e comandamenti, ma li vuole in tutto simili a lui, come dirà dopo: dove sono io, starete anche voi. Poi consegna il Vademecum, perché nessuno si faccia illusione. Il maestro espone il suo programma non facile da seguire, alla base della quale c'è la preoccupazione principale per la salvezza della propria anima, non per ricevere un compenso in un ipotetico al di là, ma per vivere già su questa terra una vita beata, perché felice, basata non sui criteri degli uomini di primeggiare, arricchirsi, opprimere il fratello, ma sulla visione di Dio, da tenere costantemente presente e applicare nella propria vita. Non mancheranno i disprezzi, le persecuzioni, i rischi anche gravi, ma come ha detto un martire del nostro tempo, non vi è alcun gran valore per cui vivere se non si è disposti anche a morirne. Colloquio. Quante volte mi comporto come Pietro, che per la paura della riprovazione me ne sto defilato, evito di dire chiaramente quello che penso in attesa di tempi che non verranno mai? Troppo spesso mi lascio vincere dalle convenzioni, il quieto vivere, la paura di fare la pecora nera, l'approvazione degli altri, secondo gli uomini, non secondo Dio, come se la liberazione si ottenesse per votazione. E non mi faccio la domanda più importante, mai in che rapporto sono io con Gesù? Altre volte dispero della tua salvezza, Signore. Nel buio dell'inferno che periodicamente mi capita di attraversare, ti chiamo ostinatamente, ma mi sembra che tu non risponda o sia occupato chissà dove. Vorrei tanto avere la fede di questo anonimo poeta, forse molti la sapranno. Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme, le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, proprio nei giorni più difficili della mia vita. Allora ho detto: Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti difficili? E lui mi ha risposto: figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai. I giorni nei quali c'è soltanto un'orma nella sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio. Fammi sentire sempre l'azione del tuo Santo Spirito, Signore, qualunque cosa mi accada, e avere la capacità di affidarmi a te. Grazie.
Allora, il compito, poi passiamo perché sono le 11:10, c'era un'immagine che tu hai colto, che Gesù è stanco, e quindi ti siedi accanto a Gesù, stanco, e cosa fai? Punto. Saprai tu cosa fai con Gesù stanco? Se gli leggi tutta quella papparda della lì, si stanca di più. No, magari, la tua tecnica per stare con uno stanco è di leggergli fino a che stramazza proprio. Però, vedi tu. Appunto. No, però, detto questo, provaci, cioè la sensibilità di stare con Gesù stanco, capito? Che non stai a dire figlio di Dio, figlio dell'uomo, sappiamo che sei stanco.
Dio o Gesù?
Gesù. Per la prossima volta, però, siccome si stanno accorciando i tempi della conclusione, quello che io ho sperimentato pregando sulla trasfigurazione è che non ci sono parole, cioè era proprio impossibile dire delle cose che non fossero trivie, per cui vi suggerirei, visto che abbiamo già esercitato noi stessi molto nel vedere la scena, nel fare i particolari sui tre brani, e quindi il bambino epilettico è già stato fatto, il bambino, no? Gesù con i bambini, siamo tutti stati bambini in un modo o dall'altro, invece di pregare solo sulla trasfigurazione e quindi di ridurre al minimo le parole, non perché ci sono da usare 30 parole, ma perché è un momento così ineffabile che neanche fossimo Dante riusciremmo a, no? Quindi per la prossima volta solo trasfigurazione, quindi rispetto a quello che c'è scritto sul foglio dimentichiamo gli altri due, e poi provare un po' con l'esame di coscienza. Per la prossima volta gli ospiti non scrivono. Basta. Un'ora e 13:00. Forse mi spiego.